Capitolo 2. Cambiare gli atteggiamenti negativi e sradicare le abitudini dannose. Seguendo il corso delle nostre mappe mentali, abbiamo potuto verificare come i pensieri siano determinanti nel processo di analisi di una situazione. Siamo consapevoli anche del fatto che il persistere di certi modi di pensare, errati e negativi, porta con sé una sorta di calcificazione che si installa nella nostra personalità e viene richiamata in automatico ad ogni ripetersi di una situazione simile. Questa cristallizzazione emotiva, se non rimossa per tempo, diventa la principale responsabile di un atteggiamento errato. Il continuo ripetersi del meccanismo infinite volte, tante quante la vita ce ne sottopone, fa sì che diventi parte di noi e si installi nella nostra coscienza come un ospite non gradito. Avremo pertanto reazioni identiche a situazioni che invece richiedono esami più articolati. Arriveremo a dare per scontati certi concetti che invece non lo sono affatto, oppure avremo l'impressione di essere incompresi, mentre invece potremmo essere noi stessi a non trasmettere chiaramente il nostro pensiero. Dal pensiero negativo all'atteggiamento sbagliato il passo è breve. Nei paragrafi precedenti abbiamo imparato a controllare il flusso dei nostri pensieri in modo tale da seguire, passo dopo passo, la loro evoluzione, con la volontà di fare chiarezza sulla loro origine e il loro sviluppo. Ma che fare se, pur senza volerlo o rendercene conto, ci ritroviamo intrappolati in un atteggiamento che non ci aiuta o che riconosciamo come non idoneo a noi stessi? Spesso abbiamo reazioni emotive spropositate in relazione a cose apparentemente di scarsa importanza. Utilizzando il metodo della mappatura della nostra mente, scomponiamo il nostro atteggiamento, esaminando in che modo abbiamo affrontato la cosa. Rimanere intrappolati in una presa di posizione, ad esempio, può produrre ben più danni di un pensiero errato. Il nostro intento sarà quello di individuare, oltre al pensiero che l'ha generato, anche quell'abitudine o atteggiamento che sono responsabili della situazione venutasi a creare. Se ad esempio ho un diverbio in ufficio o con il partner e senza cercare di risolverlo mi lascio prendere dalla rabbia, tenendo ben fermo il mio punto di vista per partito preso, mi troverò certamente all'interno di un atteggiamento sbagliato. Anziché cercare di capire cosa sia successo e valutare la mia parte di responsabilità nell'accaduto, riterrò gli altri la causa dello scontro, falsando così l'origine del problema e ritardandone la soluzione. Nel nostro quotidiano, e se vogliamo anche alla base di molti episodi di cronaca citati dai telegiornali, vediamo sempre più spesso come le circostanze possano precipitare proprio a causa di una sequenza incalzante e irreversibile di certi atteggiamenti. Dal semplice diverbio, una discussione può degenerare e concludersi in modo inconcepibile e assurdo. In questi casi limite, l'escalation della tensione ha avuto campo libero. Nessuna delle persone coinvolte in un grave fatto di cronaca ha controllato la mappatura della sua mente, né ha tenuto sotto controllo la moltiplicazione inarrestabile dell'astio fino ad assistere allo scoppio d'ira. Teniamo sempre presente che, oltre alla volontà di creare serenità, ambiente positivo e miglioramento dei rapporti, per fronteggiare questo tipo di atteggiamenti negativi può essere utile richiamare alla nostra attenzione i punti fermi dei nostri valori personali, affinché ci facciano da guida, da punto di riferimento. Se crediamo nel valore dell'essere umano, nel suo diritto di esprimersi libertà e di cambiare in meglio la propria vita, allora saremo disposti a concedere questo diritto in primo luogo a noi stessi e poi all'altro che magari ci fronteggia in un diverbio. Riconosciamo la stessa possibilità di cambiare, di migliorare e anche di sbagliare a noi stessi e alle persone con le quali entriamo in contatto. Allontaniamoci dagli atteggiamenti negativi, facendo vivere i nostri principi in modo attivo nella nostra giornata. Appoggiamoci ai nostri valori in ogni occasione importante, per una decisione, per una scelta, per perseguire un nostro obiettivo. I nostri valori ci rappresentano e ci consentono di essere più sicuri di noi stessi, più obiettivi, di nutrire più stima verso la nostra persona. I punti cardine della nostra scala di valori sono un forte sostegno per la nostra autostima e ci aiutano a capire che i nostri diritti e i nostri doveri sono i diritti e i doveri di ogni essere umano. Segreto numero 9. I nostri pensieri sbagliati ci portano ad assumere atteggiamenti sbagliati. Allontaniamoli facendo vivere i nostri principi nella nostra giornata. Alla luce di quanto fin qui detto, dobbiamo obbligatoriamente affrontare un argomento strettamente correlato alla carenza di autostima, quello che concerne i rapporti di dipendenza. Per rapporto di dipendenza si intende una relazione che può essere di natura familiare, professionale o di amicizia, nella quale esiste un chiaro dislivello di impegno e contributo fra le parti. Uno dei due componenti, molto spesso, versa in una situazione di condizionamento morale, psicologico e a volte anche materiale. In questo tipo di rapporto ripetiamo un modello comportamentale che ha le sue radici nei nostri primi anni di vita. Essere un bravo bambino, ovvero obbedire ai genitori, ed essere sempre pronto a fare tutto quello che ci viene chiesto senza mai dire no. Queste sono le condizioni, secondo questo falso modello, per ottenere l'affetto di mamma, di papà, della maestra, eccetera. Quindi obbedire e soddisfare ogni aspettativa delle persone con le quali entriamo in contatto, secondo questa visione, dovrebbe assicurarci amore e affetto. Non è così che funziona. Nel caso della nostra vita, queste sovrastrutture di pensiero si sono accatastate le une sulle altre e ci siamo ritrovati con questo macigno addosso senza sapere che il vero affetto, il vero amore e la vera considerazione non hanno bisogno di ricatti emotivi perché circolano liberamente all'interno di una relazione. Il nostro atteggiamento di sottomissione in un rapporto di qualunque natura presuppone che teniamo in scarsa considerazione le nostre priorità personali e le nostre necessità. Per creare rapporti sani, quindi, dovremo tenere a mente che tutto ciò che diamo agli altri dobbiamo darlo anche a noi stessi. Il giusto spazio, la serenità, la possibilità di scegliere, il diritto di esprimersi, la considerazione a livello personale sono tutte componenti che devono essere presenti in egual misura da entrambe le parti per poter consentire un sano equilibrio. Può essere che nella nostra infanzia e adolescenza ci abbiano insegnato a mettere da parte l'acuta capacità di valutazione che ci avrebbe messo a riparo da prevaricazioni e crudeltà, in nome di un non ben definito senso del dovere. Tuttavia, la ricompensa prevista per la nostra gentilezza e disponibilità in un rapporto di questo tipo è un trattamento ancora peggiore. Anche se sappiamo che essendo noi stessi ci alieneremo l'approvazione degli altri, è proprio questa la posizione psicologica necessaria per creare un cambiamento. L'adattarsi eccessivamente, la troppa amabilità delle donne, spesso si esprimono quando si presenta la paura di perdere quella specie di attenzione che noi scambiamo per affetto. Possiamo senza dubbio affermare che all'interno dei nostri rapporti interpersonali deve essere sempre presente la nostra scala di valori. In questo modo risulterà difficile agli altri, ma anche e soprattutto a noi stessi, dimenticare il nostro valore, i nostri diritti e la possibilità che abbiamo di costruirci una vita migliore. A questo punto possiamo essere certi che per evitare di ricadere in atteggiamenti che ci danneggiano e che di conseguenza creano abitudini ugualmente deleterie, una delle soluzioni di immediato utilizzo è quella di avere il coraggio di accettarci come siamo. Accettando noi stessi, la nostra unicità e dando voce a quello di cui abbiamo bisogno, potremo far cadere la maschera che sostiene le nostre paure. Se impareremo a rispettare noi stessi, a consentirci di avere sentimenti, necessità, sogni e desideri, saremo in grado di riconoscere questo diritto anche agli altri. I disagi che proviamo hanno un'unica radice, la negazione di noi stessi. Di quello che per noi è importante, il rifiuto di ammettere che non possiamo più sopportare di annullarci totalmente. Ogni essere umano è unico e speciale. È proprio la nostra unicità a darci il modo di liberarci dalla paura. La paura che ci blocca nelle decisioni, che non ci consente di accettare una nuova sfida, un nuovo lavoro, una nuova esperienza, che continua a instillarci insicurezza. Raggiungere la nostra autonomia emotiva vuol dire essere in grado di controllare questa paura e sostituirla con un altro sentimento, la fiducia in noi stessi. Attraverso questa presa di coscienza saremo in grado di convogliare al meglio le nostre energie e la nostra determinazione. Diamo spazio ai nostri punti di forza, concediamoci la possibilità di credere in ciò che siamo e in ciò che ci emoziona. Mettiamoci in condizioni di agire, impariamo a credere nelle nostre qualità. Affrancarci dai nostri limiti, da ogni sentimento che possa condizionarci, è la strada indispensabile per arrivare a essere padroni della nostra vita. Eliminando uno a uno i meccanismi che ci ostacolano, ci ritroveremo a proseguire il nostro cammino in leggerezza e libertà. Leggerezza, poiché abbiamo eliminato i freni più duri, riconoscendoci il diritto di essere noi stessi, affermando l'importanza di ciò che pensiamo e sentiamo, e ritenendo legittimo il nostro desiderio di vivere una vita più piena e appagante. Libertà, perché una volta raggiunta la consapevolezza del nostro valore, la nostra autostima sarà naturalmente ripristinata, fornendoci così quell'ampio raggio d'azione sulla nostra vita che credevamo perduto in modo irreparabile. Più resteremo concentrati sui nostri progressi, più saremo in grado di instaurare rapporti validi, di prendere decisioni giuste per noi, di consolidare il nostro cambiamento. Essere liberi significa avere coscienza del proprio valore, conoscere e applicare la scala dei nostri valori personali, in altre parole significa essere liberi di essere noi stessi. Ecco che una volta raggiunto questo primo obiettivo, e cioè il tornare a essere padroni di noi stessi e della nostra esistenza, siamo pronti ad affrontare il vero cambiamento, quello che va a trasformarci in persone sempre più sagge e in grado di comprendere tutto ciò che ci accade. Segreto numero 10. Costruiamo la nostra libertà affrancandoci dai rapporti di dipendenza. Essere liberi significa avere coscienza del nostro valore. La resilienza. Nel capitolo precedente abbiamo analizzato quali possono essere gli atteggiamenti e le abitudini che consentono alla carenza di autostima di mettere radici. Ci accingiamo ora a comprendere quali siano i meccanismi che si innescano in situazioni critiche che possono verificarsi nella nostra vita. Nello specifico, possiamo affermare che esiste un istinto di sopravvivenza che ci consente di affrontare e superare ogni evento traumatico che ci si presenti. Per ognuno di noi, ovviamente, questa capacità ha aspetti e intensità differenti. Tuttavia, è possibile classificarla con un termine che la definisce in senso generale, la resilienza. Questa qualità, per alcuni più presente, per altri meno sviluppata, ha le sue radici nella fisica. Si definisce infatti come resilienza la capacità di un corpo di riacquisire il suo aspetto iniziale dopo essere stato attraversato da uno shock. Nel campo psicologico, questa espressione viene utilizzata per indicare la capacità reattiva di una persona di fronte a eventi traumatici. La persona con una capacità resiliente ben radicata non si arrende alla circostanza avversa che l'affligge. Dopo aver assorbito, cioè elaborato, l'avvenimento negativo che l'ha colpita, riesce a sviluppare una forma di adattamento alla situazione. In questo modo ha la possibilità di attraversare il trauma subito e, in qualche modo, di ripristinare la sua esistenza per continuare a vivere. Nella storia abbiamo avuto purtroppo numerosi esempi di questa elaborazione psicologica. Basti pensare alla vita dei prigionieri nei campi di concentramento, alle guerre ed alle sciagure che hanno vessato l'umanità. Nel nostro quotidiano, fortunatamente, dobbiamo confrontarci con eventi di intensità differente. Questo non significa che siano meno importanti, ma certamente, messi in rapporto ad una catastrofe mondiale, ricevono un ridimensionamento notevole. Per ciascuno di noi, la vita ha in serbo un cammino particolare. Inevitabilmente saremo portati a scontrarci con dolore, delusione e lutti. È un ciclo naturale. Tutto ciò che avviene nella nostra esperienza di vita ha un alto valore poiché, oltre a fornirci il modo di conoscerci più a fondo, ci impegna nel trasmettere questa esperienza a beneficio di chi ne abbia bisogno dopo di noi. Sapere che determinate reazioni, sentimenti, paure sono legittimi, in alcune circostanze può aiutarci a superare l'angoscia che ne deriva. Condividere con gli altri queste sensazioni, affrontarne insieme l'evoluzione fino alla comprensione totale dell'evento, è la chiave giusta per elaborare in modo completo un particolare momento di sofferenza. Comprendere, assimilare, superare. Tre azioni determinanti per un giusto approccio agli eventi importanti che ci toccano da vicino. A questo punto ci domanderemo: qual è il collegamento tra autostima e resilienza? Partendo dal presupposto che l'autostima altro non è che la manifestazione del nostro equilibrio e della piena consapevolezza del nostro valore in quanto esseri umani, la resilienza è, a tutti gli effetti, un'altra espressione del nostro valore personale. A prima vista, quanto abbiamo detto può apparire troppo semplicistico. Chiaramente non è così. Ogni processo che debba integrare delle emozioni, rielaborare un dramma o contrastare una depressione porta con sé un lavoro profondo, delicato e impegnativo. La persona interessata da questo passaggio dovrà far ricorso a tutta la sua buona volontà per riuscire ad attraversare questa esperienza e uscirne indenne. La cosa più importante è ovviamente ritrovare l'equilibrio, volontà di riuscire, voglia di rimettersi in gioco, intenzione di superare il dolore e comprendere a fondo l'accaduto. Quando siamo colpiti da un evento traumatico, ogni possibile soluzione ci sembra lontana e difficile da raggiungere. In realtà abbiamo solo perso di vista il modo di uscirne. Ritornando a quanto detto in precedenza, se avremo la forza di attenerci alla nostra scala di valori, anche un fatto increscioso potrà essere riassorbito dal nostro inconscio fino a essere integrato come esperienza. Le qualità che ci vengono richieste per superare un momento difficile sono in buona sostanza le stesse che utilizziamo ogni giorno: forza di volontà, riflessione, positività, fiducia. Anche se al primo impatto, attanagliati dal problema, ci risulta difficile usufruirne, questi sono gli strumenti che possono condurci oltre la crisi. L'unico accorgimento da utilizzare per poterne far uso è quello di concederci il tempo di realizzare, a livello cosciente, il significato di ciò che ci accade. Escludendo un lutto, al quale purtroppo non possiamo far altro che adeguarci, pur cercando di applicare ugualmente la forza di volontà, per ogni altro tipo di situazione possiamo certamente adoperarci per interagire e trovare soluzioni. Dipendono quindi da noi, ancora una volta, la qualità dei nostri pensieri e l'impegno a vivere in modo coerente e positivo. Segreto numero 11. Qualunque cosa ci accada può essere affrontata. Abbiamo gli strumenti per superare ogni ostacolo. Essere toccati da un problema grave è senza dubbio cosa difficile da superare. Emotivamente siamo esposti al dolore, alla paura e siamo soffocati dalla sofferenza. Il nostro soffrire è una risposta più che normale a ciò che dispiacevole ci sta capitando. Quello che però può seguire a questa emozione è una specie di senso di colpa, come se l'evento fosse in parte avvenuto a causa nostra. È certamente un condizionamento non reale, ma purtroppo lo vediamo comparire molto spesso nelle più svariate situazioni. La cosa importante da sottolineare è che quando ci capita di provare questa sensazione, dobbiamo riuscire a far prevalere la logica, in quanto è l'unico modo che abbiamo per contrastarne gli effetti. Se siamo in grado di comprendere che è assurdo ritenerci responsabili di un evento sul quale non abbiamo alcun tipo di controllo, allora potremo anche capire che è fuori luogo il senso di colpa che proviamo. In alcuni casi, poi, manifestare il dolore, portare fuori ciò che ci angoscia, liberarci della disperazione, è un modo più che valido per riguadagnare la pace e riprendere le forze. Fondamentale, inoltre, è che noi diamo alla sofferenza, quella reale, e cioè causata da una situazione contingente e non da pensieri autoindotti e fuorvianti, una definizione semplice e lineare. È l'espressione di un dolore, non la conseguenza di un atto sbagliato. Lasciamola fluire con calma e ritroveremo il nostro equilibrio. Segreto numero 12. La sofferenza non è una punizione, ma un sentimento come gli altri. Lasciamola fluire per riacquistare la pace e recuperare le forze. Come abbiamo già detto, l'obiettivo principale è il nostro benessere. Abbiamo ribadito più volte che la prima azione da compiere per poterci affrancare dai condizionamenti è quella di filtrare i pensieri che attraversano la nostra mente. Abituiamoci ad essere i protagonisti del nostro cambiamento. In prima persona esaminiamo ciò che siamo, riflettiamo su quello che ci accade, diamo una collocazione ai nostri pensieri, scandagliamo le nostre emozioni. Rimanendo connessi con la parte più vera del nostro inconscio, manterremo un contatto con la nostra mente analitica. Questo si rivela indispensabile per poter avere un approccio attendibile alle problematiche che dovremo risolvere. Non saremo più travolti da idee caotiche che scorrono senza controllo. Toglieremo incertezza al nostro comportamento. Potremo andare oltre le apparenze e arrivare a comprendere ciò che si nasconde dietro i meccanismi acquisiti nel tempo dalla nostra personalità. Anziché guardare con mediocre abitudine agli avvenimenti secondo un identico modello fin qui utilizzato, proviamo a osservare in modo critico, realistico, semplice, qualunque evento, pensiero o comportamento. Liberandoci dalle sovrastrutture che abbiamo collezionato finora, possiamo intraprendere un percorso diverso, apportando qualità alla nostra esistenza. Segreto numero 13. La nostra sfida è quella di andare oltre le apparenze e riuscire a cogliere il significato delle cose. Con gli accorgimenti che abbiamo esposto, potremo raggiungere ottimi risultati. Indubbiamente la costanza sarà premiata, ma saremo ancora più certi di attuare cambiamenti duraturi se sapremo portare a un livello più alto anche la nostra energia e la nostra positività. Una volta appurato che molti dei problemi ci giungono dal nostro modo di pensare errato e dai conseguenti atteggiamenti, saremo anche in grado di liberarci dalla coltre di malessere e di negatività che porta con sé uno stile di vita ansioso e depresso. Portando armonia nella nostra quotidianità, allentiamo anche tutte quelle tensioni inutili che ci hanno afflitto per anni. La serenità che riusciremo a conquistare potrà aprire le porte al buon umore. Ormai è cosa nota, una sana risata scarica le endorfine accumulate. Ridere ci mantiene sani e lontani dalla depressione. Lasciamo quindi aperta la porta al gioco e alla semplicità. Sdrammatizziamo, non prendiamoci troppo sul serio, ne guadagneremo in salute. Segreto numero 14. Una sana risata scarica le endorfine accumulate, ci mantiene sani e lontani dalla depressione. Ridi e sarai sano e felice. Andare oltre, superare il blocco. La comprensione delle meccaniche psicologiche responsabili degli stati d'animo negativi ci ha fornito il modo di comprendere che il percorso che stiamo attuando è valido per ogni sfera della nostra vita. Siamo costantemente impegnati nel superamento di prove o situazioni delicate e dobbiamo capire che questo fa parte della nostra evoluzione. Compiere un percorso di ricerca sul significato degli eventi che rivestono un ruolo importante nella nostra storia personale può testimoniare un nostro punto di forza. Ognuno di noi può imparare molto dalle biografie di persone che sono riuscite a superare traumi e tragedie, siano esse famose o facenti parte della nostra famiglia. Con il loro esempio, infatti, esse ci dimostrano che è possibile tornare a sperare e risanare le ferite subite. Da questo punto di vista, il trauma rappresenta quasi una sfida che attiva le nostre risorse interne, oltre a quelle dell'ambiente circostante. Non possiamo pertanto sottrarci a questa sfida dal momento che la vittoria rappresenta il raggiungimento di un nuovo equilibrio, più solido e più profondo rispetto a quello da cui eravamo partiti. In linea generale, quindi, nessuna sofferenza è irrimediabile, ma può essere trasformata e vissuta come occasione di cambiamento e miglioramento di se stessi e della propria esistenza. Il fatto di affrontare le nostre vicissitudini con determinazione, seppure attanagliati dalla paura e dal timore di non riuscire a superare e risolvere ciò che ci accade, è di per sé una dimostrazione di fiducia che diamo a noi stessi. Consolidare la base della nostra autostima in questo modo ci consente di sdrammatizzare le situazioni e rendere più accessibili anche i traguardi più difficili da raggiungere. È stato ampiamente dimostrato da alcuni psichiatri che in concomitanza di un cambiamento a livello inconscio di una persona alle prese con una radicale trasformazione della propria personalità, l'attività onirica di questa forniva un apporto molto importante nella realizzazione concreta del cambiamento. In altre parole, il soggetto in questione, uscendo da uno stato depressivo, informava lo psicologo che lo aveva in cura che aveva iniziato a fare sogni molto particolari. Aveva cioè iniziato a sognare aggressioni da parte di sconosciuti o rapine nelle quali era la vittima. Questo perché nel sogno la vittima veniva depredata della propria forza vitale. Questo tipo di sogno, infatti, segnava l'inizio della risalita per coloro che fino a quel momento erano rimasti alle corde per una grave forma depressiva. Lo stesso può verificarsi per un soggetto con scarsa autostima. Anch'esso può sentirsi depredato della propria energia vitale da una situazione negativa o da altre condizioni penalizzanti. Attraverso l'elaborazione del sogno, cioè l'identificazione dell'aggressore nella figura del nostro blocco o malessere verso la vita, possiamo rimuovere l'ostacolo semplicemente riconoscendolo. Dare un nome a ciò che ci affligge, a ciò che ci fa paura, contribuisce a disgregarlo, a frantumarlo per poi rimuoverlo. La reazione fisiologica a questo tipo di sogno è la paura di essere aggrediti. Questo meccanismo richiama prepotentemente la nostra attenzione sul pericolo di perdere il bene più prezioso, la vita. Ecco perché, a seguito di questi messaggi notturni, solitamente si ha per reazione una sensazione tanto forte di sollievo al nostro risveglio. Quello che sogniamo durante il sonno è molto spesso la trasposizione del vissuto che rielaboriamo in modo inconscio durante la fase di riposo, senza atteggiamenti di controllo in quanto dormiamo. Attraverso l'osservazione attenta di ciò che sogniamo, quindi, possiamo capire quali sono le situazioni che richiedono urgentemente una nostra riflessione e un intervento. Se prendiamo spunto dalle sensazioni che ci forniscono i nostri sogni durante il riposo, possiamo attingere ad una vasta gamma di immagini. Per consentirci di progredire nel miglioramento personale nel quale siamo impegnati, abituiamoci a fare spazio nella mente per lasciare emergere sensazioni, colori, figure. Come fanno molti medici quando devono esaminare i contenuti dell'inconscio, facciamo in modo che la nostra coscienza sia libera di portare a galla tutto ciò che contiene. Esamineremo suoni, colori, figure, parole, tutto quello che può aiutarci a ricostruire con basi più solide la nostra persona. Facciamo un piccolo esercizio. Al risveglio annotiamo ciò che ci è apparso in sogno, il quadro, la sensazione, i sentimenti che abbiamo provato. Con queste linee guida proviamo a dare una spiegazione a ciò che abbiamo sognato. Ci accorgeremo di particolari interessanti che, oltre a darci una spiegazione accurata di quello che il sogno ci vuol dire, potranno essere anche dei canali validissimi per comprendere il motivo di fondo del sogno stesso. Segreto numero 15. I sogni sono alleati per comprendere la nostra psiche. Annotiamo al risveglio ciò che ci è apparso in sogno. Quindi, superare l'immobilità, dare un valore ai nostri contenuti personali, eliminare il blocco dei sentimenti distruttivi è come morire e rinascere. La nostra vecchia personalità, succube di mille luoghi comuni, di altrettante rigide credenze, si ritrova ad indossare nuovi abiti più consoni al nostro nuovo essere. Questi nuovi abiti sono l'amore per la vita, verso noi stessi e verso gli altri. Sono il serbatoio che contiene le mille e più esperienze che ancora possiamo vivere e che ci regaleranno l'entusiasmo per tutto ciò che ancora non conosciamo e che possiamo sperimentare. La ricostruzione di noi stessi, molto spesso, parte da un aiuto che diamo agli altri. La condivisione di percorsi simili, infatti, può portare molto giovamento all'impegno verso noi stessi. Essere presenti, operare scelte con cognizione e lungimiranza, tutto concorre a fare di noi persone responsabili del proprio posto nella vita. Accogliendo questa nuova forma di esistenza, questa trasformazione progressiva del contesto in cui viviamo, potremo realizzare molte delle cose che ci apparivano agli inizi del nostro percorso lontane e difficili da attuare. Il nuovo entusiasmo che siamo stati in grado di riscoprire dopo aver superato il blocco emotivo ha fatto sì che in noi sia ricomparsa la voglia di fare. Questo rinnovato ottimismo, guadagnato sottraendo terreno ai pensieri negativi, entra a tutti gli effetti a far parte delle nostre iniziative, ripulite dalla paura di fallire e dai vari non so, non sono capace, non ho tempo, eccetera. A contrastare il vuoto e l'immobilità della scarsa autostima o di una sindrome depressiva, troviamo anche il concetto di creatività. La creatività è la possibilità che diamo alla nostra mente e alle nostre sensazioni di esprimersi senza nessuna riserva. Per creatività si intende non solo la creazione di un qualcosa, ma anche la soluzione a problemi quotidiani. Quindi creatività è la capacità di trovare soluzioni o risolvere situazioni apparentemente senza via d'uscita. Sapere di essere in grado di fornire soluzioni, di applicarci per migliorare la nostra esistenza e quella di coloro che ci circondano, è uno degli stimoli più validi che possiamo avere per rientrare in possesso della sensazione di essere orgogliosi di noi stessi. Ma forse la funzione più importante della creatività del nostro io è quella di metterci nella condizione speciale di chi può connettersi con quella fonte inesauribile che è il nostro inconscio. Nel momento in cui riusciamo a dare alla luce un nuovo pensiero, un'idea un nuovo progetto, una nuova buona abitudine, una nuova amicizia, la nostra personalità si avvicina un po' di più a quella rivalutazione di noi che tanto è importante. Essere creativi significa portare nella propria esistenza un modo di vedere le cose completamente nuovo rispetto a quello che adottavamo in precedenza. Essere creativi è una delle chiavi essenziali per vivere una buona esistenza. Segreto numero 16. Usiamo la creatività per combattere il vuoto. Porteremo nella nostra esistenza un modo del tutto nuovo di vedere le cose. Vivere è, oltre che un dono indescrivibile, anche un atto di responsabilità. Siamo responsabili di come conduciamo la nostra esistenza, delle scelte che operiamo, dell'impegno che mettiamo nel migliorare il nostro mondo. Possiamo costruire, distruggere e ricostruire di nuovo su basi più solide. Queste operazioni richiedono libertà di azione, di pensiero e anche libertà emotiva dai condizionamenti che ci limitano. Solo noi abbiamo la possibilità di concederci questa libertà. La nostra mente può trarre giovamento dalla forza delle idee. Quando le idee si liberano finalmente dalle pastoie che ne impediscono il cammino, la loro forza può giungere con tutto il suo vigore a donarci un nuovo impulso, una vita più ricca. Ma soprattutto può farci comprendere che il blocco che avvertivamo prima del nostro risveglio era solo paura, paura di vivere. Portiamo rispetto alla nostra esistenza, non avveleniamola con i nostri stessi atteggiamenti, anche se in modo inconsapevole. Infatti, come teniamo in grande considerazione la qualità della vita di chi ci circonda, allo stesso modo dobbiamo essere disponibili a riservare la stessa attenzione a noi stessi. Impegniamoci ad occuparci di ciò che ci emoziona, lasciamo emergere le nostre necessità più vere, non potranno far altro che aiutarci a volerci bene. Amando noi stessi, ameremo anche gli altri. In questo modo non c'è posto per la paura. Riepilogo del capitolo 2. Segreto numero 9. I nostri pensieri sbagliati ci portano ad assumere atteggiamenti sbagliati. Allontaniamoli facendo vivere i nostri principi nella nostra giornata. Segreto numero 10. Costruiamo la nostra libertà affrancandoci dai rapporti di dipendenza. Essere liberi significa avere coscienza del nostro valore. Segreto numero 11. Qualunque cosa ci accada può essere affrontata. Abbiamo gli strumenti per superare ogni ostacolo. Segreto numero 12. La sofferenza non è una punizione, ma un sentimento come gli altri. Lasciamola fluire per riacquistare la pace e recuperare le forze. Segreto numero 13. La nostra sfida è quella di andare oltre le apparenze e riuscire a cogliere il significato delle cose. Segreto numero 14. Una sana risata scarica le endorfine accumulate, ci mantiene sani e lontani dalla depressione. Ridi e sarai sano e felice. Segreto numero 15. I sogni sono alleati per comprendere la nostra psiche. Annotiamo a risveglio ciò che ci è apparso in sogno. Segreto numero 16. Usiamo la creatività per combattere il vuoto. Porteremo nella nostra esistenza un modo del tutto nuovo di vedere le cose.